Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti a questa nuova intervista del Terzo Uomo. Prima di presentare il nostro ospite, saluto Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao Gabbo, un saluto a tutti.
E Charles Onuakpa, ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Gianni Vio, grandissimo esperto e specialista di pale native, attualmente collaboratore nello staff tecnico della nazionale italiana di Roberto Mancini, con cui ovviamente ha vinto l'Europeo circa 2 mesi fa, e in passato collaboratore per diverse squadre di club, tra cui Milan, Fiorentina, Spal, Catania e Leeds. Buonasera, mister, benvenuto, grazie per essere qui.
Ciao, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Io credo che prima di tutto, prima di parlare degli schemi, dei corner, di queste cose qua, no? La madre di tutte le domande credo sia questa, e cioè se il 30% di gol nascono da palla inattiva, quanto allenamento si fa sulle situazioni di palla inattiva? Questa è la prima domanda. Perché porci dei requisiti, delle domande per quanto riguarda gli schemi, eccetera, è ovviamente importante, ma se non facciamo l'allenamento, se non dedichiamo durante la settimana uno spazio adeguato e se non trasmettiamo ai giocatori realmente il messaggio che sono importanti, ma ai giocatori si trasmette il messaggio che sono importanti se si fa allenamento, non se si dice che sono importanti. E quindi io credo che questa sia, la cosa, diciamo, principale. Poi, prima di parlare ugualmente degli schemi, per parlare degli schemi, per decidere cosa utilizziamo, bisogna partire innanzitutto dalle qualità dei giocatori che abbiamo a disposizione. E dopo che abbiamo analizzato il gruppo giocatori che abbiamo, cerchiamo di trovare delle soluzioni. Faccio un esempio: se alleno il Paris Saint-Germain dove c'è Neymar, Mbappé e Messi, è differente che allenare l'Atalanta dove il più piccolo giocatore è 1,90 m. Quindi, ecco, prima di tutto bisogna partire dai giocatori che, prima di parlare degli schemi, dopo parliamo di quello che volete, però prima di parlare degli schemi credo sia importante sottolineare l'importanza dell'allenamento durante la settimana e prima di partire a parlare degli schemi, di capire bene il materiale che ho a disposizione, i giocatori che ho. Poi è ovvio che gara per gara dovrò adattare e trovare delle soluzioni in relazione anche all'avversario che ho di fronte, alle caratteristiche dell'avversario e però anche all'andamento della partita, al risultato della partita, e ora nel secondo tempo quasi sempre abbiamo 5 cambi a disposizione e avere 5 cambi a disposizione con le palle inattive cambia molto. Devi averli allenati bene i giocatori, perché se cambi un terzino con un terzino non cambia niente per quanto riguarda l'aspetto dinamico del gioco, ma se cambi un terzino che va a saltare rispetto a un terzino che resta in copertura, è ovvio che ti cambia tutto, insomma, no? Perché le caratteristiche dei giocatori per quanto riguarda le palle inattive sono differenti rispetto alle caratteristiche che hanno nel gioco normale.
Allora, mister, faccio io la domanda sfruttando anche l'incipit. Se secondo te quanto si allenano le palle inattive, qual è la percentuale ideale di lavoro che bisogna fare? Se in Italia, secondo te, perché a volte mi sembra che magari all'estero, è chiaro che dipende dalle squadre, dagli allenatori, però mi sembra che a volte all'estero ci sia una maggiore attenzione a queste situazioni rispetto che all'Italia. E poi un'altra curiosità che mi è venuta in mente rispetto a quello che dicevi prima, se lavori con una sorta di playbook come nella NFL, cioè una serie in base al gruppo squadra di giocate che poi di volta in volta selezioni in base al minuto, al momento e anche ai giocatori che poi l'allenatore manda in campo e all'avversario.
Allora, per quanto riguarda la prima considerazione, non penso ci siano differenze tra l'Italia e l'estero, credo che sia macchia di leopardo, credo che ci siano degli allenatori in Italia più sensibili e che lavorano molto bene sulle palle inattive, altri allenatori che questo aspetto lo curano meno. Stessa cosa direi anche all'estero, insomma, perché mi sembra di aver visto squadre che anche all'estero non mi sembra che adottino delle soluzioni leggibili che si capisce che sono frutto di uno schema o di soluzioni provate, ma sono molto legate alle caratteristiche dei giocatori, fine. Per quanto riguarda l'altra domanda, cosa mi hai detto?
Se come metodo di lavoro hai una sorta di playbook, cioè
Ah,
di libro degli
no,
schemi. Ok.
non ho questo, anche perché ti ripeto. Nella mia visione delle palle inattive, io cerco di adottare una soluzione per gara e non avere molte soluzioni per gara, anche perché se vogliamo andare veloci bisogna che e ripetibili anche, bisogna che i giocatori abbiano poche cose da fare e che le facciano bene. D'altronde, durante una partita, mediamente ci sono 5-6 corner, le squadre che sono in bassa classifica a volte ne hanno due. Quindi, che senso ha provare tante soluzioni se poi hai pochi corner? Meglio, dal mio punto di vista, provare poche cose, provarle bene ed essere sicuri che tempi, soluzioni, i giocatori, i compiti dei giocatori siano rispettati.
I giocatori in generale ultimamente sono più recettivi rispetto a 10-15 anni fa a queste situazioni, oppure anche lì dipende, che è chiaro, dipende dal caso, dal singolo giocatore, però in linea di massima sono abbastanza recettivi, più recettivi di prima o no?
I giocatori, come tutte le persone, io credo che il loro atteggiamento è direttamente proporzionale alla convinzione e alla passione dell'allenatore. Se l'allenatore non è convinto, non ha passione, non trasmette niente, quindi i giocatori di conseguenza si adeguano. Se poi la proposta di allenamento, anche questa, non è coinvolgente, è uguale. Se io le palle inattive le alleno gli ultimi 10 minuti della seduta, quando tutti sono stanchi, è ovvio che probabilmente non coinvolgo e tra l'altro do dei messaggi ai miei giocatori anche, sì, la palle inattiva è importante, però la facciamo gli ultimi 10 minuti. Quindi non è importante.
Certo, di solito
Perfetto.
quanto tempo dedicate agli allenamenti, alle palle inattive?
Ma io credo che non è tanto il tempo, che ovviamente, ma la qualità della proposta che è importante. Un po' questo l'ho migliorato quando ho avuto l'occasione di andare ad allenare in Inghilterra, perché in Inghilterra se fermi l'allenamento, i giocatori un po' si spazientiscono, no? E quindi poi anche il clima, no? In Inghilterra, a Londra non tanto, perché ho trovato un tempo anche come clima, insomma, buono, ma a Leeds, per esempio, che il clima è più rigido, se ti metti a lavorare 10 contro 0, diciamo che l'allenamento ha poco successo. Se invece li coinvolge e fai delle partite, partitine, partendo dalle situazioni pallinative, allora c'è più coinvolgimento e i giocatori, diciamo, sono più contenti di farle. Poi, ripeto, è direttamente proporzionale all'entusiasmo, alla passione e alla qualità dell'allenamento che propone l'allenatore.
Spesso si pensa ad uno schema su palla inattiva come ad un qualcosa di fisso, no? Con ogni giocatore che deve fare una sola cosa, quando invece, secondo me, è importante sapersi anche adattare alla situazione. Come si allenano i giocatori ad imparare uno schema e al tempo stesso come gli si insegna ad adattarsi alla situazione che si crea nel momento e che quindi in partita può essere
In
diversa?
pratica l'ho appena detto. Se si allenano i giocatori 10 contro 0, è difficile che si adattino perché normalmente le sagome non si muovono. Se invece alleno in contrapposizione, quindi con l'avversario, simulando la fase difensiva dell'avversario, credo che riesco ad ottenere delle cose migliori, anche se ovviamente non abbiamo l'avversario, e quindi i movimenti che simuliamo sono movimenti di principio, nel senso che si attacca in modo diverso chi marca a zona rispetto a chi marca a uomo. Quindi ecco perché è importante, se, credo, allenare in contrapposizione, cioè l'allenamento migliore penso sia 11 contro 11.
Ecco, a proposito di queste giocate, praticamente non dico tutti, ma moltissimi allenatori quando incontrano squadre che difendono con il castello, difendono la zona, battono angoli corti o comunque fanno delle giocate per muovere il castello, come si dice. Ce ne sono alcuni però che preferiscono fare un calcio diretto e comunque attaccare sfruttando il fatto che magari i giocatori del castello non sono molto attenti e vengono presi in contropiede, se si può dire così, dai saltatori. Tu cosa ne pensi di questo approccio e cosa pensi in generale di queste giocate a due, a volte tre giocatori per muovere il castello, per attaccare questo tipo di difesa?
Intanto io penso che non ci sia niente di bianco e di nero, nel senso che puoi creare un problema sia sul corto che sul lungo, perché uno dei problemi della difesa a zona è che tu quando attacchi puoi creare superiorità numerica nella zona che hai deciso di attaccare. Se io decido di attaccare sul secondo palo e metto 5 giocatori miei sul secondo palo, riesco ad ottenere una situazione di superiorità numerica uguale se la metto sul primo palo. Quindi non è necessario muovere la palla per muovere il castello, basta partire fuori dal castello o attaccare il castello dove è più debole. Io quando penso di muovere la palla, non muovo la palla per muovere il castello, ma per liberare un giocatore, perché se riesco a creare superiorità numerica, allora muovo la palla. Se invece non c'è una situazione di superiorità numerica, allora normalmente si calcia. Dopo dipende dai giocatori, ripeto, perché se ho Neymar e Messi che si mettono vicino alla bandierina, 2 contro 2 vinco io uguale, quindi a quel punto lì tutte le considerazioni, come dicevo prima, sono direttamente proporzionali alla qualità dei giocatori che hai.
La difesa a zona pura sui corner viene spesso mal vista dal pubblico generalista.
Guardando anche le varie partite, di solito opinioni e commentatori si focalizzano magari su singole azioni gol subiti con questo tipo di approccio. Per fare un esempio mi viene in mente il pareggio della Juventus di Sarri qualche anno fa contro l'Atleti, in cui subì gol su queste situazioni qui. E volevo chiederti, da esperto del settore, cosa ne pensi in generale della difesa a zona pura sui corner? E secondo te perché in generale tra il pubblico gode ancora di questa cattiva fama?
Ma tra il pubblico è perché il pubblico in generale è poco preparato, penso. Perché se un allenatore pensa che la sua squadra difenda meglio a zona rispetto a uomo è perché avrà analizzato bene le caratteristiche dei giocatori e privilegia l'occupazione degli spazi a marcare un singolo giocatore. Poi non c'è nessuna soluzione, nessuno l'ha ancora trovata una soluzione che ti garantisce di non prendere gol, perché prende gol sia chi marca uomo sia chi marca zona. È una considerazione da fare che se io devo difendermi contro Sergio Ramos, per fare un esempio, credo che valga la pena prendere in considerazione di marcarlo a uomo, perché un giocatore che ha sempre risolto il problema e ha sempre fatto gol, credo va che una delle considerazioni da fare è questa. Penso che è importante chiudere determinati spazi dove il portiere non arriva, è altrettanto importante se devo affrontare uno barra due giocatori che normalmente fanno gol, devo cercare di capire perché fanno gol e quindi se riesco a disturbare la loro libertà, penso che ottengo un risultato. Poi ripeto, non c'è se si fossero trovate le soluzioni per non prendere gol, io sarei stato già licenziato da un po' di tempo, insomma.
Senti, una domanda sui dati, big data e le statistiche. Li usi per preparare i calci piazzati? Che ne so, dico una cosa a caso, per esempio, analizzare che percentuale di gol la squadra che deve affrontare prende sul primo palo o prende nel centrale? Cioè, li utilizzi questi in qualche altro modo oppure è un po' meno in queste situazioni si usano i dati?
Io personalmente vado a vedermi i video degli avversari. Io mi guardo cosa fanno sia in fase offensiva che in fase difensiva. Una curiosità, a volte, gli allenatori usano in attacco quello che loro temono in difesa. Quindi magari vado a vedere cosa combinano in attacco per capire cosa temono di più a volte. Ma comunque vado a vedermi, non vado a vedere i dati. I dati sono qualcosa di freddo. Vado a vedermi il video. Abbiamo la fortuna di avere Wyscout, Instat e altre piattaforme che selezionano già, è già tutto selezionato. Io vado a vedermi come una squadra difende, come una squadra attacca e mi faccio un'idea di quelli che potrebbero essere i punti forti e i punti deboli.
Negli ultimi anni alcune squadre di Premier hanno iniziato ad ingaggiare degli specialisti delle rimesse laterali, il caso più eclatante è quello del Liverpool. Cosa ne pensi di questo ruolo e credi che anche in Italia bisognerebbe iniziare a seguire questo tipo di percorso?
Ma qualsiasi cosa che porti un più alle pari native mi trova sempre favorevole, però direi che per quanto riguarda le rimesse laterali, io credo che il discorso vada a monte, cioè nei settori giovanili, in Inghilterra dove sono stato, ho qualche conoscenza anche, diciamo, nel nord Europa. Si vedono quasi tutti i difensori che hanno una rimessa laterale che è lunga e mettono la palla in area. Non credo che i nostri atleti, i nostri giocatori fisicamente non siano capaci di mettere un pallone dentro l'area. È che fin da piccoli ormai nessuno insegna più la tecnica e la rimessa laterale fa parte della tecnica, ma vedo pochissimi che insegnano le rimesse laterali e spronano i giocatori. Anche piccoli a fare questa rimessa laterale lunga. Penso che bisognerebbe partire da lì per poi trovarseli in prima squadra. È ovvio che in una partita noi ci concentriamo molto su preparare corner e punizioni laterali, dove abbiamo magari quei 5-6 corner, una barra due punizioni, e durante una partita ci sono 20-25 rimesse laterali. Quindi credo che sia un aspetto che dovremmo curare meglio, sì, assolutamente. Poi, prima di ingaggiare uno sulle rimesse laterali, dovrebbero ingaggiare uno che si occupa di tutte le situazioni di palle native.
A proposito di una situazione abbastanza specifica, sulle punizioni dirette a favore da una certa distanza, ogni tanto vediamo che vengono usate due barriere in partenza, cioè una posizionata tra la barriera avversaria e la zona palla e l'altra posizionata tra il portiere e la barriera avversaria, quindi in partenza e in fuorigioco. Poi ovviamente i giocatori, quando il loro compagno sta per calciare, vengono in gioco. Qual è la funzionalità di questa seconda barriera?
La velocità della palla è 25 metri al secondo e la velocità e i tempi di reazione del portiere sono circa 0,3-0,4 secondi, i tempi di tuffo sono circa 0,3-0,4 secondi. Questo vuol dire che il portiere, se vede partire la palla, ha il tempo per parare se la palla è nel suo raggio d'azione. Se il portiere non vede la palla, quando la vede è già in porta. Quindi le barriere hanno l'unica funzione di non far vedere la palla al portiere, quindi metterne due, metterne tre, metterne una di tre giocatori, una di cinque. L'obiettivo è solamente quello di non far vedere la palla al portiere, perché così i tempi di reazione del portiere partono quando lui, proprio dal punto di vista fisico, non ce la fa più a parare, anche se la palla gli arriva a 2 metri, perché quando la vede già in porta. La palla ci mette un secondo ad arrivare in porta. Più o meno, insomma, dopo se tira Ronaldo probabilmente ci metterà meno, se tiro io ci mette di più.
Durante la tua carriera hai lavorato con diversi allenatori, Mister Mancini attualmente, ma anche Montella, Semplici e Zenga in passato, per citare qualche nome. Potresti raccontarci le principali differenze nel loro approccio ai calci piazzati?
Direi che tutti quanti ovviamente erano entusiasti e tutti quanti molto attenti nel lavorare sulle situazioni di palla inattiva. Diciamo che storicamente sono più legato a Walter, perché con lui ho iniziato, e quando ho iniziato io lavoravo in banca e allenavo nei dilettanti, quindi non solo un pazzo come lui magari poteva chiamare uno che il sabato e la domenica andava in Serie A a fare le palline attive. E poi la diversità un po' di Walter è che con Walter quasi ci giocavamo contro, perché anche lui era appassionato da portiere, quindi spesso adottavamo delle soluzioni quasi per batterci a vicenda. Questo all'inizio, ovviamente, non adesso, perché quando siamo stati assieme a Cagliari, a parte che c'era il periodo del Covid e non abbiamo avuto la possibilità di lavorare bene in quel periodo lì, però diciamo che, ecco, con Walter ho un rapporto differente, perché sono stato più tempo con lui, e perché lui ha un carattere un po' più estroverso, magari, o forse perché l'ho conosciuto dall'inizio, ma penso che sia più che altro per il carattere, per l'affetto che ci lega, ecco. Con gli altri allenatori ho avuto un rapporto più professionale, quindi un po' differente, ma tutti quanti hanno manifestato ovviamente un grande interesse per questo aspetto, il fatto di condividere con me la preparazione di questo aspetto qua, sottolinea il fatto che ci tenevano parecchio. Con Montella, il primo anno della Fiorentina, abbiamo fatto 23 gol e siamo stati la prima squadra in Europa, perché 23 gol senza i rigori abbiamo fatto quell'anno con la Fiorentina e siamo arrivati in Coppa UEFA. Con Leonardo Semplici, l'anno che sono dato lì alla spalla, abbiamo fatto 19 gol. E non mi ricordo se questi 19 gol su palla inattiva hanno fruttato qualcosa come 23-24 punti in classifica, perché spesso abbiamo vinto 1-0 con i gol su palla inattiva, anche perché le squadre, che normalmente è un risultato ancora più importante, secondo me, perché le squadre che normalmente giocano per rimanere in categoria non hanno 10 corner a partita, e quindi hai poche situazioni, devi cercare di sfruttare al massimo, insomma.
Senti, mister, ci sono altri, che tu sappia, altri specialisti come te in Serie A? Perché spesso le palle inattive vengono affidate al secondo, le fa l'allenatore, però chiaramente l'allenatore deve guardare le cose a 360 gradi e non ha
Come
probabilmente la preparazione.
me no, come me no, io sono ineguagliabile, c'è niente.
Quello sì, però dico, negli staff ci sono figure come te oppure no?
No, io non ho conoscenza di qualcuno che fa solo le palle inattive e solo le palle inattive a favore. Tra l'altro, apro una parentesi, io farei volentieri anche quelle contro. È che normalmente l'allenatore è abituato a curare di più, sente di più, magari perché con quelle contro subisci gol, e quindi l'allenatore ci mette un po' più di attenzione personale, ecco, però ecco, anche lì c'è un mondo da aprire, voglio dire, anche su quelle contro, perché quasi tutti adottano sulle pallinative contro più o meno la stessa impostazione e la mantengono per tutto l'anno, e quindi io, quando vado a giocare contro la squadra X o Y, so già prima della partita che marcherà uomo piuttosto che a zona, piuttosto che misto. Difficilmente cambia l'allenatore la fase difensiva, e probabilmente questo anche perché si dedica poco tempo anche all'allenamento delle situazioni di palla inattiva difensive. Penso invece che se si riuscisse a cambiare il quadro tattico anche delle situazioni di palla inattiva contro, cioè una partita Marco a zona, una partita Marco misto, una partita ti metto due attaccanti, una partita non ti metto nessuno, riuscirebbe sicuramente anche in fase difensiva, riuscirebbe anche in fase difensiva a creare un problema all'avversario. Quindi io adotterei questo tipo di soluzioni, ovviamente condividendole con i giocatori, perché anche quelle offensive io parto sempre da una condivisione con i giocatori. In ogni squadra ci sono dei giocatori più sensibili, più coinvolti, più importanti, quelli che hanno un po' più di esperienza, che ti sono sicuramente d'aiuto, insomma. una frase ultima che mi ha detto Chiellini quando nel preparare gli schemi mi ha detto: Gianni, ricordati che quando attacchiamo il campo è in discesa e quando difendiamo il campo è in salita. Quindi, per piacere, mettimi qualcuno di più che difende, perché se me li porti tutti in attacco non torna più nessuno e magari abbiamo paura di prendere gol. Tanto per tirare fuori un aneddoto da un giocatore che io ogni volta che vedo Giorgio gli dico che deve scrivere un libro, perché è veramente un monumento del nostro calcio.
Senza dubbio.
Senti, ti faccio altre due domande a proposito. Sempre fermo restando, come hai detto tu, che tutto dipende ovviamente dalle caratteristiche dei giocatori, da come ti attaccano gli avversari, eccetera, ovviamente. Però, quali sono, visto che ne parlavi prima, idealmente in una difesa a zona, le zone che vanno più coperte? Io ora vado a memoria, mi ricordo che spesso, mi pare, correggimi se sbaglio, che tipo Del Neri tendeva a lasciare un po' scoperto il secondo palo per occuparsi della prima metà, diciamo, dell'area di rigore, o Zeman faceva una specie di rombo all'altezza del dischetto. Idealmente, di solito, quali sono le zone che vanno curate meglio sulla difesa, appunto, a zona?
Guarda, ti faccio anche qui ti racconto un aneddoto. Quando ho iniziato ad allenare nei professionisti, la prima squadra è stata la Dinamo Bucarest con Walter, e il portiere era Lobont. Io sono andato da Lobont e gli ho chiesto: ma tu preferisci che mettiamo la difesa, ti senti più protetto con la difesa a zona o con la difesa a uomo? E lui mi rispose: mister, per me è importante il kamikaze. Lo guardo e gli faccio: che cos'è il kamikaze? È il primo uomo, quello che va ad attaccare la palla sul primo palo. Cioè, per me è importante quel giocatore, poi gli altri mettili come vuoi. Quindi sicuramente la zona del primo palo è la zona più pericolosa, quindi quella che va, a mio avviso, curata in modo particolare per quanto riguarda l'aspetto difensivo. Poi, mettere un gioca mettere scoprire di più una zona piuttosto che un'altra. Se hai un portiere che viene fuori, magari che ha una bella uscita, puoi anche decidere, che ne so, di trascurare un po' il secondo palo, oppure di mettere uno che va dentro alla porta per lasciare il portiere uscire al centro. Se invece è il portiere che esce poco, la devi proteggere di più anche il secondo. Cioè, lì dipende veramente da cosa, dal materiale che abbiamo in mano, e l'obiettivo deve essere sempre quello che i nostri giocatori si devono sentire sicuri, non tanto dal creare delle forme geometriche che sulla carta ci piacciono. Cioè, creare i rombi, i pentagoni e le madonne. L'unica roba importante è trovare una soluzione che vada incontro alla sicurezza dei tuoi giocatori. Se poi riesci a coinvolgerli, secondo me, anche con i cambi, tipo marchiamo a zona, marchiamo a uomo, attacchiamo, non attacchiamo, io credo che se li coinvolgiamo, i giocatori sono ben contenti, dal mio punto di vista, di essere attivi e non passivi. Quando c'è un corner abbiamo un campo a disposizione. Tra l'altro, il 96% dei corner non è gol. Quindi, se il 96% non è gol, credo che valga la pena a concentrarsi un pochino anche sul contropiede, avendo i giocatori. Ma credo che quasi tutti abbiano dei giocatori in grado di sviluppare un certo contropiede. Ripeto ancora, se hai Neymar, Mbappé e Messi, ormai mi sono un po' concentrato su questi tre giocatori, perché ho visto che li portano indietro in difesa, no? E se io avessi la possibilità di avere giocatori del genere, ma gli do la multa se tornano in difesa.
Senti, è un altro sistema che abbiamo visto di recente, almeno in Italia. Credo sia stato Pioli il primo a introdurlo, o comunque è uno di quelli che ne fa maggiore utilizzo, sulle punizioni laterali da lontano. Invece di difendere la tradizionale linea, abbassa, crea due linee, un mini castello, lo abbassa dentro l'area di rigore. Cosa ne pensi di questa soluzione?
È una soluzione che secondo me sulle punizioni lontane è molto efficace, perché sulle punizioni lontane aspetta, è molto efficace se io vado a fare un cross in area. Se io faccio un cross in area sulle punizioni lontane, mettere due linee da 4 e 3, adesso 4 e 4, è secondo me efficace perché il difensore è già in posizione, arriva una palla lenta e la va ad attaccare. Se la punizione invece negli ultimi 20 metri, direi che è un grande pericolo per il portiere, perché basta che uno gli tocchi la palla e lui non può più intervenire. Sulle punizioni lontane è efficace solo sul cross, perché se quelli che attaccano muovono palla, credo che la difesa 4 e 3, le due linee basse, sono in difficoltà, perché devono muoversi, devono venire a caccia del pallone e allora si aprono degli spazi. Tanto di cappello all'organizzazione di Pioli, perché è stata molto efficace.
Senti, l'ultima cosa, ora non voglio rubare troppo la scena a Gabby, a Charlie, gli schemi sul calcio d'inizio. È vero che il calcio d'inizio, cioè, lo batti solo una volta, o nel primo o nel secondo tempo, e se lo batti più volte vuol dire che le cose non sono andate molto bene. Però diciamo, secondo te quanto ci si lavora, ci si dovrebbe lavorare di più, ci si lavora troppo e si toglie tempo a altre situazioni che invece sono più funzionali?
Bah, mi hai tolto la risposta, perché quando vado a parlare mi chiedono proprio del calcio di inizio, io la risposta che do è la tua, cioè se durante una partita abbiamo 4 calci di inizio, fra 3 domeniche ti mandano a casa, per cui non, secondo me, direi che il calcio di inizio è l'unica situazione in cui abbiamo tutti i difensori sotto linea della palla. Ora, può essere diciamo una soluzione un calcio lungo sulla fascia, cercando di creare un po' di densità a destra piuttosto che a sinistra, se ho qualche giocatore magari importante, veloce, ma direi che in linea di massima gli avversari sono ben posizionati, quindi personalmente mi terrei la palla, insomma, è così difficile, cioè devo fare pressing, lavorare tutti quanti per recuperare sta palla e regalartela subito, mi sembra un regalo, nel senso che penso che 9 volte su 10 quando fai un calcio lungo, per carità, sono successi anche dei gol, ma nel preparare uno schema non credo che dobbiamo presumere che l'avversario dorma, insomma. Io anzi, quando preparo uno schema, io darei il mio schema all'avversario, nel senso che o questo schema penso che non abbia soluzione difensiva, allora cerco di adottarlo, ma se io trovo una soluzione difensiva, come lo trovo io, lo troverà anche l'avversario, quindi non lo adotto. Calcio d'inizio, sono tutti sotto la palla e a meno che non dormano, non vado da nessuna parte.
Bene, prima di liberare il mister saluto Mick, ciao.
Ciao, un saluto a tutti.
E Charlie.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie mille mister per questa mezz'oretta e buon lavoro.
E grazie a tutti e saluti a tutti.
Ciao.
Buona serata.
Ciao mister. Ciao.